Test 6. Parte D. Prova di comprensione dell'ascolto. D1. Ascoltare i due testi. Indicare nel foglio delle risposte, vicino ad ogni numero da 1 a 10, la lettera A, B, C o D corrispondente alla lettera scelta. Ascolterete i testi due volte. Primo testo.
La letteratura, l'arte e la musica rendono i futuri medici più buoni. Il manuale di anatomia o Dostoevskij? I tirocini in ospedale o le variazioni Goldberg? Che cosa conta di più nella preparazione di un buon medico? La maggior parte delle facoltà di medicina oggi sembrano concepite per fabbricare degli specialisti con una preparazione scientifica solidissima, ma privi di cultura umanistica. Errore grave. Perché invece chi coltiva la lettura e ascolta la musica, chi ama andare per musei, al teatro o al cinema, mostra di avere una grana umana più fina di chi non lo fa. O almeno questo è quanto risulta dall'indagine realizzata da due storiche scuole di medicina americane su 739 studenti. Quelli culturalmente più attivi sono anche più saggi e meno depressi. Lo studio ha dimostrato che c'è una correlazione diretta fra fruizione attiva e passiva dell'arte e della letteratura e tre qualità indispensabili per un buon medico: l'empatia, la saggezza e la cosiddetta tolleranza dell'ambiguità, intesa come la capacità di destreggiarsi in situazioni ambigue senza perdere la calma e di elaborare soluzioni creative a situazioni complesse. Una qualità importantissima che le nostre università purtroppo non coltivano, spiega da Filadelfia il dottor Salvatore Mangione, che ha diretto la ricerca. I test multiple choice insegnano a pensare che una cosa è nera o bianca, ma così, quando i nostri studenti si trovano finalmente davanti a un letto di ospedale, non sanno più cosa fare e nell'ansia da controllo prescrivono al paziente un esame dopo l'altro. Non solo non fanno il suo bene, ma finiscono anche per costare più del necessario. Le scuole di medicina laureano legioni di giovani dottori fabbricati con lo stampino, camici bianchi preparatissimi da un punto di vista disciplinare, ma del tutto inadeguati ad affrontare la condizione umana, dice ancora Mangione. Il medico non è un meccanico e il paziente non è un carburatore. Un buon dottore deve sapersi connettere con il malato per creare quella fiducia che è una componente essenziale della guarigione. La medicina è un'arte che usa la scienza. Non puoi separare un aspetto dall'altro. Senza la scienza saremmo fermi agli sciamani, ma senza cultura umanistica ci consegniamo ai tecnici. Ecco perché, nonostante gli straordinari progressi fatti dalla ricerca negli ultimi anni, l'immagine pubblica del medico appare logorata. Ma come può un medico entrare in contatto con il paziente se metà del suo tempo lo passa a immettere dati nel computer, dice Mangione. Lo si vede bene anche nelle serie TV. Il George Clooney di ER era molto più simpatico di Dr. House. Non a caso, i medici in America sono la categoria professionale con il più alto tasso di suicidi, circa 400 casi l'anno, una percentuale di scoppiati che supera il 50% e una tendenza in crescita ad andare in pensione prima del tempo.
Primo testo.
La letteratura, l'arte e la musica rendono i futuri medici più buoni. Il manuale di anatomia o Dostoevskij? I tirocini in ospedale o le variazioni Goldberg? Che cosa conta di più nella preparazione di un buon medico? La maggior parte delle facoltà di medicina oggi sembrano concepite per fabbricare degli specialisti con una preparazione scientifica solidissima, ma privi di cultura umanistica. Errore grave. Perché invece chi coltiva la lettura e ascolta la musica, chi ama andare per musei, al teatro o al cinema, mostra di avere una grana umana più fina di chi non lo fa. O almeno questo è quanto risulta dall'indagine realizzata da due storiche scuole di medicina americane su 739 studenti. Quelli culturalmente più attivi sono anche più saggi e meno depressi. Lo studio ha dimostrato che c'è una correlazione diretta fra fruizione attiva e passiva dell'arte e della letteratura e tre qualità indispensabili per un buon medico: l'empatia, la saggezza e la cosiddetta tolleranza dell'ambiguità, intesa come la capacità di destreggiarsi in situazioni ambigue senza perdere la calma e di elaborare soluzioni creative a situazioni complesse. Una qualità importantissima che le nostre università purtroppo non coltivano, spiega da Filadelfia il dottor Salvatore Mangione, che ha diretto la ricerca. I test multiple choice insegnano a pensare che una cosa è nera o bianca, ma così, quando i nostri studenti si trovano finalmente davanti a un letto di ospedale, non sanno più cosa fare e nell'ansia da controllo prescrivono al paziente un esame dopo l'altro. Non solo non fanno il suo bene, ma finiscono anche per costare più del necessario. Le scuole di medicina laureano legioni di giovani dottori fabbricati con lo stampino, camici bianchi preparatissimi da un punto di vista disciplinare, ma del tutto inadeguati ad affrontare la condizione umana, dice ancora Mangione. Il medico non è un meccanico e il paziente non è un carburatore. Un buon dottore deve sapersi connettere con il malato per creare quella fiducia che è una componente essenziale della guarigione. La medicina è un'arte che usa la scienza. Non puoi separare un aspetto dall'altro. Senza la scienza saremmo fermi agli sciamani, ma senza cultura umanistica ci consegniamo ai tecnici. Ecco perché, nonostante gli straordinari progressi fatti dalla ricerca negli ultimi anni, l'immagine pubblica del medico appare logorata. Ma come può un medico entrare in contatto con il paziente se metà del suo tempo lo passa a immettere dati nel computer, dice Mangione. Lo si vede bene anche nelle serie TV. Il George Clooney di ER era molto più simpatico di Dr. House. Non a caso, i medici in America sono la categoria professionale con il più alto tasso di suicidi, circa 400 casi l'anno, una percentuale di scoppiati che supera il 50% e una tendenza in crescita ad andare in pensione prima del tempo.
Secondo testo.
Come il riscaldamento globale porta il gelo sugli Stati Uniti. Giorni e giorni di temperature estremamente basse hanno colpito gli Stati Uniti e l'Europa nord-occidentale nei primi giorni di gennaio e il gelo non accenna ad allentare la sua morsa. Questo ha indotto alcuni, in particolare il presidente degli Stati Uniti, a deridere quelli che ritengono il riscaldamento del pianeta una realtà. Quali sono le spiegazioni di questo curioso fenomeno? Perché su un pianeta che si riscalda alcune zone possono diventare così fredde? Questo non smentisce il riscaldamento del pianeta? I climatologi fanno notare che gli errori nel famigerato commento su Twitter del presidente degli Stati Uniti sono molteplici. Primo, un periodo di freddo di alcuni giorni sugli USA o altrove è un fenomeno meteorologico. E la meteorologia spiega quanto accade in un momento limitato nel tempo e nello spazio. Secondo, il cambiamento climatico globale è invece una teoria scientifica che spiega quanto accade e accadrà all'intero pianeta nell'arco di 150 anni o più. Di questi fatti tratta la climatologia, non la meteorologia. Mentre infatti sulla costa orientale degli Stati Uniti le temperature arrivavano a quasi meno 40 gradi centigradi, la costa occidentale sta ancora cercando di riprendersi dagli effetti di spaventosi incendi che hanno colpito in particolare la California. In molte altre parti del mondo, Alaska e Siberia comprese, le temperature sono decisamente più elevate, in particolare nelle zone artiche si sono registrate temperature di circa 3,4 gradi centigradi superiore alla media. In generale, come abbiamo spiegato in un precedente articolo, Il 2017 è stato l'anno più caldo, senza il fenomeno di El Niño, da quando le temperature sono misurate. La spiegazione di un fenomeno così particolare sta nel cosiddetto vortice polare. Questo fenomeno è una specie di anello continuo di venti in quota che circondano il polo nord e trattengono alle alte latitudini l'aria più fredda. In seguito al riscaldamento e forse alla fusione dei ghiacci polari, questo vortice comincia a rallentare e quindi a disegnare onde più profonde e ampie, che possono anche spezzarsi. Queste onde più profonde causano un'eruzione di aria polare verso latitudini più basse e di aria più temperata verso il nord. Lo stesso fenomeno è avvenuto sopra l'Europa e l'Asia settentrionale. L'indebolimento del vortice polare è un fenomeno persistente, che si è rafforzato ormai da qualche decennio e che è molto probabilmente collegato a inverni freddi sul nostro continente, anche se non così gelidi come negli USA. Una conferma che, anche se i meccanismi non sono del tutto compresi, il riscaldamento anomalo dell'Artico e dell'intero pianeta ha impatti importanti sul clima della Terra.
Secondo testo.
Come il riscaldamento globale porta il gelo sugli Stati Uniti. Giorni e giorni di temperature estremamente basse hanno colpito gli Stati Uniti e l'Europa nord-occidentale nei primi giorni di gennaio e il gelo non accenna ad allentare la sua morsa. Questo ha indotto alcuni, in particolare il presidente degli Stati Uniti, a deridere quelli che ritengono il riscaldamento del pianeta una realtà. Quali sono le spiegazioni di questo curioso fenomeno? Perché su un pianeta che si riscalda alcune zone possono diventare così fredde? Questo non smentisce il riscaldamento del pianeta? I climatologi fanno notare che gli errori nel famigerato commento su Twitter del presidente degli Stati Uniti sono molteplici. Primo, un periodo di freddo di alcuni giorni sugli USA o altrove è un fenomeno meteorologico e la meteorologia spiega quanto accade in un momento limitato nel tempo e nello spazio. Secondo, il cambiamento climatico globale è invece una teoria scientifica che spiega quanto accade e accadrà all'intero pianeta nell'arco di 150 anni o più. Di questi fatti tratta la climatologia, non la meteorologia. Mentre infatti sulla costa orientale degli Stati Uniti le temperature arrivavano a quasi meno 40 gradi centigradi, la costa occidentale sta ancora cercando di riprendersi dagli effetti di spaventosi incendi che hanno colpito in particolare la California. In molte altre parti del mondo, Alaska e Siberia comprese, le temperature sono decisamente più elevate, in particolare nelle zone artiche si sono registrate temperature di circa 3,4 gradi centigradi superiori alla media. In generale, come abbiamo spiegato in un precedente articolo, il 2017 è stato l'anno più caldo, senza il fenomeno di El Niño, da quando le temperature sono misurate. La spiegazione di un fenomeno così particolare sta nel cosiddetto vortice polare. Questo fenomeno è una specie di anello continuo di venti in quota che circondano il polo nord e trattengono alle alte latitudini l'aria più fredda. In seguito al riscaldamento e forse alla fusione dei ghiacci polari, questo vortice comincia a rallentare e quindi a disegnare onde più profonde e ampie, che possono anche spezzarsi. Queste onde più profonde causano un'eruzione di aria polare verso latitudini più basse e di aria più temperata verso il nord. Lo stesso fenomeno è avvenuto sopra l'Europa e l'Asia settentrionale. L'indebolimento del vortice polare è un fenomeno persistente, che si è rafforzato ormai da qualche decennio e che è molto probabilmente collegato a inverni freddi sul nostro continente, anche se non così gelidi come negli USA. Una conferma che, anche se i meccanismi non sono del tutto compresi, il riscaldamento anomalo dell'Artico e dell'intero pianeta ha impatti importanti sul clima della Terra.
D2. Ascoltare il testo che tratta di un decreto legge che riguarda il bagno con i delfini. Completare le informazioni con poche parole, massimo 4, scrivendo nel foglio delle risposte negli spazi numerati da 11 a 20. Ascolterete il testo 2 volte.
Via libera al bagno con i delfini. Gli animalisti insorgono. Un decreto ministeriale autorizza il bagno con i delfini nei delfinari e gli animalisti insorgono. La Lega Antivivisezione, LAV, parla di preoccupanti interessi commerciali. La deputata animalista di Forza Italia, Michela Vittoria Brambilla, definisce il provvedimento un regalo di fine legislatura ai delfinari. Il Ministero dell'Ambiente risponde che il bagno con i cetacei non è permesso a scopo ludico, ma solo per progetti educativi. Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un decreto firmato dai Ministri dell'Ambiente, della Salute e delle Politiche Agricole che recepisce una direttiva europea sulla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Il decreto, fra le altre cose, autorizza il bagno coi delfini nei parchi acquatici per progetti di educazione ambientale. La prima a insorgere è la LAV. Fino a ieri l'Italia vantava una norma per la tutela dei delfini in cattività tra le più complete in Europa. Ma il decreto ha mutilato questa legge. Si tratta, per la LAV, di un inaspettato regalo di inizio anno ai delfinari. Quella che all'apparenza sembrerebbe una forma di educazione del pubblico, sostiene l'organizzazione non governativa, nasconde dei preoccupanti interessi commerciali. Rincara la dose Michela Vittoria Brambilla. Il decreto, per la deputata, è l'ultimo colpo basso contro gli animali. Si dà via libera ad un servizio che sarà offerto a pagamento, afferma, senza reale garanzia per la salute degli animali e delle persone. Finora giustamente vietato, come raccomandano tutti gli esperti del settore. In serata arriva la replica del Ministero dell'Ambiente. Il bagno con i delfini è permesso solo per progetti di educazione ambientale, approvati dai 3 ministeri firmatari del decreto. Rimane proibito quello per scopo ludico. Via libera al bagno con i delfini. Gli animalisti insorgono. Un decreto ministeriale autorizza il bagno con i delfini nei delfinari e gli animalisti insorgono. La Lega Antivivisezione, LAV, parla di preoccupanti interessi commerciali. La deputata animalista di Forza Italia, Michela Vittoria Brambilla, definisce il provvedimento un regalo di fine legislatura ai delfinari. Il Ministero dell'Ambiente risponde che il bagno con i cetacei non è permesso a scopo ludico, ma solo per progetti educativi. Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un decreto firmato dai Ministri dell'Ambiente, della Salute e delle Politiche Agricole che recepisce una direttiva europea sulla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Il decreto, fra le altre cose, autorizza il bagno coi delfini nei parchi acquatici per progetti di educazione ambientale. La prima a insorgere è la LAV. Fino a ieri l'Italia vantava una norma per la tutela dei delfini in cattività tra le più complete in Europa. Ma il decreto ha mutilato questa legge. Si tratta, per la LAV, di un inaspettato regalo di inizio anno ai delfinari. Quella che all'apparenza sembrerebbe una forma di educazione del pubblico, sostiene l'organizzazione non governativa, nasconde dei preoccupanti interessi commerciali. Rincara la dose Michela Vittoria Brambilla. Il decreto, per la deputata, è l'ultimo colpo basso contro gli animali. Si dà via libera ad un servizio che sarà offerto a pagamento, afferma, senza reale garanzia per la salute degli animali e delle persone. Finora giustamente vietato, come raccomandano tutti gli esperti del settore. In serata arriva la replica del Ministero dell'Ambiente. Il bagno con i delfini è permesso solo per progetti di educazione ambientale, approvati dai 3 ministeri firmatari del decreto. Rimane proibito quello per scopo ludico.